Sì. Buonestate. Benvenuto anche le sorelle, sono venute da Lucerna, benvenute in mezzo a noi, è un piacere avervi. Gloria a Dio, abbiamo queste due serate insieme, cercheremo di spenderle al meglio possibile. Gloria a Dio. Stasera cercheremo di trattare un argomento in maniera molto semplice, più semplice non si può, qualcosa che riguarda in maniera particolare la fede. Ok? Quindi vogliamo un attimo leggere dal Vangelo di Giovanni al capitolo 4. Vangelo di Giovanni, il capitolo 4. Molti sanno qual è diciamo, l'incontro che Gesù ha fatto con la Samaritana, no? È diciamo, un passo molto conosciuto, si predica molto, sono stati tanti, anche Adriano Celentano ci ha fatto un caso su questo passaggio della donna Samaritana, la donna al pozzo. E tutti quanti noi, bene o male, conosciamo questa storia straordinaria, e vorrei leggere dal verso, leggiamo dal verso 13, anche per una questione di completezza. Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. La donna gli rispose: Signore, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. E Gesù le disse: vai a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse: io non ho un marito. Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Un giorno sapremo questa che faceva i mariti. Se li mangiava, che faceva? Cinque mariti più uno. Qualche cosa succedeva. La donna gli rispose: Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. E Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Amen. Andiamo a pregare un attimo. Vogliamo chiedere in maniera particolare allo Spirito Santo di parlare nelle nostre vite e di rivelarci qualcosa e che ci porti in profondità. Noi abbiamo bisogno di andare in profondità. Noi non abbiamo bisogno di un'altra riunione. Le riunioni di culti se ne fanno tanti. A volte ci stanchiamo pure, è vero o no? A volte sarebbe meglio rimanere a casa piuttosto che andare a un culto ad ascoltare qualcuno che dice magari cose che non sono buone. Però se siamo insieme è perché abbiamo bisogno che Dio si riveli alla nostra vita. Se stiamo insieme dobbiamo assolutamente portare frutto. Non è bello semplicemente stare insieme, è bello stare insieme con un proposito. Ok? Che si può stare insieme anche a casa mangiando un bel piatto di pasta. Basta. Ma se stiamo insieme stasera c'è un motivo. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di parlare alle nostre vite. Quindi noi non abbiamo bisogno di un'altra riunione, abbiamo bisogno che Dio ci parli. Siete d'accordo su questo? Non abbiamo bisogno di un altro culto, abbiamo bisogno che lo Spirito Santo
Santo ci riveli qualcosa di ancora più profondo. Noi dobbiamo andare in profondità. Non semplicemente usciamo da casa per andare in comunità. Noi usciamo da casa perché sappiamo che Dio deve parlare nella nostra vita. Se Dio non parla, è inutile. È religione. Sono riunioni. Che senso ha? Ma se stiamo insieme, Dio parla e Dio si rivela, allora vale la pena uscire dal caldo della nostra casa, prenderci il freddo, andare qui, stare insieme, organizzare tutto questo, e allora sì, questo ha senso, questo ha proposito. E voglio incoraggiarvi, ogni volta che state insieme, cresciamo, edifichiamoci gli uni gli altri. Ogni volta che si sta insieme, troviamo lo scopo, troviamo il proposito, se no una routine religiosa che non ha senso. Amen. Preghiamo un attimo, Padre, nel nome di Gesù chiediamo che tu riveli il tuo cuore, riveli te stesso le nostre vite. Questo è ciò che ci arricchisce, questo è ciò che ci porta avanti, questo è ciò che ci fa crescere, che edifica la nostra vita, che ci fa sempre di più diventare simili a te, che ci migliora, che ci fa diventare persone migliori nella essere degli esempi, essere luce ed essere sale. Grazie con tutto il cuore per questa sera, per come tu parlerai alle nostre vite, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Alleluia. Volevo farvi notare qualcosa che Gesù dice alla donna samaritana, e prima di arrivare a questo volevo farvi notare qualcosa nel Vangelo di Luca al capitolo 9. Se lo possiamo prendere insieme. In Luca al capitolo 9, so che avete già ascoltato questo alcune volte in qualche riunione che abbiamo fatto qua, però stasera andremo ancora più in profondità e domenica sera, Dio piacendo, andremo ancora di più, ancora di più. In Luca al capitolo 9, dal versetto 51 in poi, c'è la storia di quando Gesù, dovendo ritornare a Gerusalemme, passa per la Samaria, dalla Galilea lui passa per la Samaria per scendere in Giudea. E dice la Bibbia che i samaritani non concessero ospitalità a Gesù, perché dice aveva la sua faccia rivolta verso Gerusalemme. Quando arrivò la notizia ai discepoli, i discepoli si arrabbiarono un pochettino. Infatti in Luca 9, al versetto 5, 43 è scritto: ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere, perché gli camminava con la faccia rivolta verso Gerusalemme. E visto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni, ripieni dell'amore di Dio e della compassione di Dio, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi, così come fece Elia? Era una battuta, potevate ridere se volete. So, la gioia è gratis, voglio dire, si pure. No, Giacomo e Giovanni, ripieni veramente dell'amore di Dio, ripieni sapete di questa misericordia traboccante, disse: Signore, vuoi che li facciamo arrosto a tutti quanti? Vuoi che diciamo che scenda del fuoco dal cielo e li consumi, come fece Elia? Wow! Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò. Perché li sgridò? Perché gli disse: voi non sapete di che spirito siete. Poiché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Poi andarono dove in? Scritto qua, andarono dove in? Oh, dove?
Un altro villaggio.
Scritto al versetto 56. Dove andarono?
In un altro paese.
Andarono.
In un altro paese.
Non a quel paese. Un altro paese. Andarono in un altro paese. Dove si ritrovarono? Giovanni capitolo 4. Si ritrovarono a Sicar. E siccome era mezzogiorno, dice la Bibbia, che Gesù si fermò al pozzo. mentre i discepoli scesero in città a comprare da mangiare in un paese dei samaritani. Guardate come siamo strani noi a volte, perché loro ci rappresentano in un modo o in un altro. Noi giudichiamo le persone, però poi ci andiamo a comprare e mangiare. E Gesù incontra questa donna e ha questo incontro straordinario con questa donna. Sappiamo poi com'è stato il finale di tutto questo. La donna lascia il secchio ai piedi di Gesù, scende in paese, evangelizza tutti, parla a tutti di Gesù. E dice, venite a vedere qualcuno che mi ha detto tutto ciò che riguarda la mia vita. Dice, la città intera andò da Gesù e chiesero a Gesù di rimanere 2 giorni con loro. Guardate la differenza. Luca 9, i samaritani non vollero riceverlo. Non lo vollero ricevere perché? Perché aveva la faccia rivolta a Gerusalemme. Qualche ora dopo una città intera va da lui, addirittura gli chiede di rimanere 2 giorni. Non dopo un anno, non dopo 10 anni, dopo qualche ora. Qual era la differenza? La differenza è che la prima volta erano i discepoli che erano andati a parlare di Gesù. La seconda volta è che Gesù era andato a presentare se stesso. La prima volta i samaritani respinsero Gesù, la seconda volta invece i samaritani chiesero a Gesù di rimanere. Qual era la differenza? Sono i samaritani che sono cambiati? No, era il tipo di messaggio che era diverso. A volte noi presentiamo Dio in maniera tale che le persone invece di ricevere lo rigettano. E le stesse persone, cioè Giacomo diceva, oh, che facciamo, scendere il fuoco dal cielo così riconsoliamo questi pagani, questi ribelli, questi qua che non vogliono sentire parlare della verità? E Gesù semplicemente ha detto, vi faccio vedere come si fa, vi faccio comprendere qualcosa. Gesù incontra questa donna che probabilmente oggi noi non gli daremmo neanche le chiavi della comunità, forse non gli faremo neanche pulire i bagni, scusando l'espressione. Gesù invece parla con lei e affronta uno degli argomenti più profondi, cioè Dio e Spirito, parla dell'adorazione. Gesù parla in maniera profonda di qualcosa che non ha mai parlato neanche con i suoi discepoli. Ma Gesù mette un appunto molto importante. Guardate qua il versetto in Giovanni 4, al versetto 19, la donna gli disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. E Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che...
Si può adorare qualcuno che non si conosce?
Gesù ha detto di sì, ma è anche vero che la risposta sarebbe no. Capisco chiaramente quali sono i punti di vista, giustamente. Come si fa ad adorare qualcuno che non si conosce? Ma in realtà, molto spesso, noi adoriamo qualcuno che non conosciamo o qualcuno che ci è stato presentato male. O delle immagini di Dio sbagliate che ci sono state trasmesse nel tempo. E vedete, quando noi abbiamo un'immagine sbagliata di Dio, la nostra fede ne subirà le conseguenze. Quante volte, correggetemi se sbaglio, quante volte abbiamo cercato di dimostrare qualcosa a Dio? Quante volte abbiamo fatto delle cose per cercare di dimostrare a Dio che magari eravamo un po' più spirituali? Quante volte abbiamo pregato, letto la Bibbia, abbiamo evangelizzato, abbiamo parlato, siamo andati in comunità semplicemente perché in un modo o in un altro era qualcosa che dovevamo fare? Vado in comunità così Dio mi parla, vado in comunità così Dio mi benedice, vado in comunità così Dio mi guarisce. E in un modo o in un altro, a volte uno dei messaggi che abbiamo dato è vieni in chiesa, Dio ti guarirà. Vieni in chiesa, Dio ti benedirà, però no, non l'abbiamo fatto con malvagità assolutamente, ma l'abbiamo fatto perché spinti a volte da un insegnamento errato e da un'immagine sbagliata. A volte abbiamo adorato qualcuno che non conoscevamo e lo abbiamo fatto con sincerità, con tutto il nostro cuore, ma Gesù è venuto a dare la vera immagine di Dio. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. E a volte, non vorrei scuotervi troppo, a volte il vero satanismo non è fatto da coloro che esaltano e adorano Satana, ma a volte il vero satanismo è adorare un'immagine sbagliata di Dio, cioè attribuire a Dio qualcosa che in realtà non è. Un argomento molto interessante. E certo, però questo deve assolutamente sradicare da noi un'immagine sbagliata, perché se no rischiamo di adorare qualcuno che non conosciamo. Oggi, dopo 27 anni di fede, riconosco che realmente ancora non lo conosco. Cosa voglio dire con questo? Conosco l'amore di Dio nella mia vita? Assolutamente sì, la mia vita è stata cambiata, ma riconosco che a volte ho più creduto in qualcosa che mi è stato detto che non in qualcosa che ho visto con i miei occhi. Vi ricordate la storia di Giobbe? Giobbe capitolo 1. La storia di Giobbe è un classico di quella che dovrebbe essere la nostra vita, di quella che spero che possa essere la nostra vita. Giobbe capitolo 1 parla di come il diavolo ha distrutto la sua famiglia e addirittura ha messo malattia sul suo corpo. E vi ricordate le espressioni che Giobbe ha detto? Guardate in Giobbe al capitolo 1 al versetto 20, dopo che ricevette la notizia che i suoi figli erano morti. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello, si rase il capo, poi cadde a terra e adorò e disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. E in tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Al capitolo 2, quando lui cominciò a stare male e cominciò a essere nel letto di infermità, guardate al versetto 9, allora sua moglie, capitolo 2 verso 9, allora sua moglie gli disse: rimani ancora fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Ma egli disse a lei: tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio abbiamo accettato il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Di cosa era convinto Giobbe? Giobbe era convinto che Dio dava la vita e che Dio dava la morte. Che Dio dà, che Dio toglie. Che Dio dà il bene, che Dio dà il male. E Giobbe, la differenza del cuore di Giobbe, la bellezza della vita di Giobbe era la sua attitudine. Perché la Bibbia dice: lui non incolpò mai Dio. Attenzione, Giobbe disse: Dio ha dato, Dio ha tolto. Dio mi ha dato la vita, Dio mi ha dato la morte. Dio mi dà il bene, Dio mi dà il male. Se lui fa così, vuol dire che è giusto così. Non ha incolpato Dio, ma lui aveva questa immagine di Dio. Non era arrabbiato con Dio, non lo incolpò di qualche ingiustizia, perché lui disse: se Dio fa così, lui è giusto. Lui sa ogni cosa, lui è Dio, noi no, lui è Dio. Questa era l'immagine che Giobbe aveva di Dio. Dio gli aveva dato la salute, non era Dio che gli aveva dato la malattia, gli aveva tolto la salute. Il libro di Giobbe ci rivela chi c'è dietro i disastri.
Amen.
Ma Giobbe attribuiva a Dio tutto, perché andiamo a leggere qualcosa di scioccante. Dopo che inizia questo percorso, Giobbe comincia ad essere visitato dai tre amici, che spero che nessuno di noi possa essere uno di quelli, perché amici come questi io non ne vorrei neanche mezzo, onestamente, cioè di quelli che non solo stai male, arrivano a casa, sparti, ti fanno sentire pure in colpa, no? Bello amici, cioè se arrivano questa gente neanche farli entrare. No, tu stai male perché Dio ti sta giudicando, perché Dio vuol dire che c'è qualche peccato nascosto, perché vuol dire... Ed era in accordo alla teologia di quel tempo. C'è qualcosa di male che sta accadendo nella tua vita, vuol dire che te lo meriti. Questa era l'immagine che la gente aveva di Dio e che a volte ancora oggi è nella Chiesa. Le cose ti vanno male negli affari, vuol dire che stai peccando, c'è qualche maledizione ereditaria, vuol dire che c'è qualche cosa nascosto, vuol dire che c'è qualche cosa che tu hai combinato, vuol dire che se Dio sta facendo questo deve insegnarti qualche cosa. Questi tre amici cominciarono a pressare la vita di Giobbe. Arrivato a un certo punto Dio interviene in persona e dice: ora state zitti tutti quanti. E Dio parla personalmente e direttamente con Giobbe e lo confronta su alcune cose. E guardate che cosa succede nella vita di Giobbe. Capitolo 42. Versetto 1. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo. Cose troppo alte per me che non conoscevo. Ti prego, ascolta ed io parlerò. Io ti interrogherò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto di me stesso e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Perché Giobbe prova disgusto di se stesso? Perché aveva attribuito a Dio qualcosa che in realtà con Dio non c'entrava niente. Ho detto cose che non comprendevo. Per questo mi pento. Perché quello che io credevo di te era ciò che avevo sentito dire di te. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te. Ma ora il mio occhio ti vede. Comprendete come cambia la rivelazione di Dio nella vita di Giobbe? Da cosa? Dal fatto che lui ha un incontro personale con lui. Tu ed io non possiamo dipendere da quello che gli altri ci dicono, neanche da quello che gli altri ci insegnano. Gloria a Dio. Ma tu ed io dobbiamo dipendere da un rapporto personale con lo Spirito di Dio, perché Gesù ha detto: lui mi glorificherà, lui mi guiderà in ogni verità, lui vi annunzierà le cose a venire, lui prenderà del mio e ve l'annuncerà. Gesù un giorno ha detto ai suoi discepoli: avrei tante cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata, ma quando verrà lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in ogni verità. Il nostro problema è che facciamo veramente troppe riunioni ascoltando uomini e non ascoltiamo più Dio. Io conosco la potenza di internet, la potenza di YouTube, la potenza di scaricare MP3 e gloria a Dio perché sono strumenti straordinari che ci aiutano, ci edificano, ci sostengono, ma non è possibile che tutto questo possa sostituire il nostro rapporto personale con lo Spirito Santo. Non è possibile che tutto quello che noi conosciamo di Dio è perché qualcuno ce lo viene a dire. avevo sentito parlare di te.
Giobbe aveva un cuore meraviglioso, Giobbe aveva un'intimità con Dio straordinaria, ma tutto quello che lui sapeva di Dio non è qualcosa che lui aveva imparato, ma era qualcosa che aveva ricevuto da altri. E quando è che cambia la sua vita? Quando lui ha un incontro personale con Dio, dove Dio in persona rivela se stesso. Ecco perché la venuta di Gesù è sconvolgente non solo in Israele, ma per tutte le generazioni e per tutti i popoli, perché Gesù è l'immagine dell'invisibile, cioè Gesù è il modo come Dio spiega se stesso. Vuoi conoscere Dio? Devi conoscere Gesù. Guardate in Giovanni al capitolo 14. Giovanni capitolo 14. Versetto 6. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se vi aveste conosciuto, avreste conosciuto che anche il Padre mio, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fino ad ora lo conoscete e lo avete visto. Guardate Filippo cosa gli dice. E Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Guardate la risposta di Gesù. Filippo, ma non hai capito niente. Filippo, ma che ha caputo? Versetto 8. Signore, mostraci il Padre e ci basta. Guarda quelle preghiere spirituali. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù è l'immagine di Dio. Io mi si guarda il Colossesi capitolo 1. Magari lo leggo io così.
Colossesi capitolo 1, il versetto 15. Egli è l'immagine dell'Iddio invisibile. Cioè Dio si è reso visibile in Gesù. Vuoi conoscere com'è Dio veramente? Devi conoscere Gesù. È uno dei grandi problemi che noi oggi abbiamo nelle chiese, è quello di riportare la figura e la persona di Gesù al centro. Non voglio scandalizzarvi se vi dico questo. La Bibbia ha preso il posto di Gesù nella chiesa. È sottile quello che sto dicendo. Ma abbiamo fatto della Bibbia la quarta persona della Trinità. Noi dobbiamo riportare Gesù al centro di ogni cosa, perché lui è colui che gli spiega la Bibbia. Lui è colui che ti spiega tutto ciò che è scritto nell'Antico Patto. Lui è colui che ti spiega tutto ciò che è scritto nel Nuovo Patto, perché lui è il centro. Paolo dice: affinché egli abbia il primato in ogni cosa. Egli che è lo splendore della sua essenza, l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria. Chi ha visto me ha visto il Padre. La nostra fede è determinata dalla rivelazione che noi abbiamo del Padre Celeste. Comprendete che Gesù non ha mai parlato di Dio in quanto Dio, ma ha sempre parlato di Dio come Padre. Questo è il motivo, dice la Bibbia, perché lo volevano uccidere i farisei, perché chiamava Dio suo Padre, e chiamandolo Padre si faceva uguale a Dio. È scritto in Giovanni 5, in Giovanni 10. E questo era uno dei motivi principali per i quali i farisei odiavano Gesù e lo volevano eliminare, perché chiamava Dio Padre. Questa era una bestemmia. per gli ebrei. Quando tu vai all'interno della chiesa, tu ascolti tutte le preghiere e tu vedrai perché, perché per 10 volte che si nomina Dio, soltanto una volta viene chiamato Padre, statisticamente. Perché? Perché la chiesa non ha una rivelazione chiara di chi Dio è veramente. Donna, credimi, ti dico che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete non Dio, il Padre. Perché Dio è spirito, coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Gesù è venuto a presentare non il creatore, non il liberatore, non il re, non il sovrano, non quello che lavora l'argilla. Gesù è venuto a presentare il Padre. Gesù è l'unica espressione di Dio Padre sulla terra. Guardate in Giovanni al capitolo 1. Gesù è e dovrebbe essere, deve e dovrebbe essere l'unico filtro con il quale noi possiamo leggere e interpretare tutto ciò che è scritto nella Bibbia. Perché se noi togliamo Gesù come filtro, noi avremo un Dio un po' particolare. Un Dio che ti dice nei 10 comandamenti non uccidere. E nei 10 comandamenti sì o no? E che dopo qualche pagina dice andate lì, lo uccidete tutto e fate stragi di uomini, donne, bambini, lattanti e pure gli animali. Da ciò che sta facendo l'ISIS oggi e ciò che faceva Mosè qualche anno fa. Ditemi. Onestamente. Cerchiamo di essere onesti, dai. Avete visto quella, ho pubblicato un video di un esperimento che hanno fatto in Olanda dove hanno letteralmente preso una Bibbia, gli hanno ricoperto, hanno messo una nuova copertina, l'hanno vestita con una copertina del Corano e hanno fatto leggere alcuni passi del Levitico. E facciamo credere questi due giornalisti alle persone che aveva il Corano. E le persone dicevano assurdo, incredibile, il Dio dei musulmani è un Dio sanguinario, un Dio crudele. E loro dicevano nella Bibbia, la nostra Bibbia invece Dio è misericordioso, Dio è buono. Quando scoprivano la copertina e gli facevano vedere che era la Bibbia, la gente diceva neanche sapevo che fossero scritte queste cose. Perché il Dio che nei 10 comandamenti ti dice non rubare, qualche versetto dopo ti dice andate in quella città e prendete tutto l'oro e tutti i beni. Vedete, se noi non usiamo Gesù, scusate la espressione usare, come filtro di interpretazione, la nostra fede sarà come quella di Giobbe. Quando succede qualcosa di sbagliato, qualcosa di brutto, qualcosa di drammatico, tu dirai è Dio che l'ha voluto. Gesù ha detto il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e abbiano in abbondanza. Gesù ha detto, il ladro viene per rubare, io vengo per dare. Il ladro viene per uccidere, io vengo per dare vita. Il ladro viene per distruggere, io vengo per edificare. Gesù è stato talmente chiaro, e vedete il messaggio del Vangelo, è talmente semplice. E noi amiamo complicarci la vita. Dio ti ama, il diavolo ti odia. Il diavolo vuole distruggerti, Dio vuole edificarti. Il diavolo vuole rubare, Dio vuole dare. Il diavolo vuole uccidere, Dio dà la vita. Il diavolo prende, Dio dà. È talmente semplice. Quando tu guardi la vita di Gesù e dici è talmente semplice che ti porta in confusione. Quanti di voi, per favore, siamo onesti stasera, leggendo a volte tra l'Antico e il Nuovo Testamento avete detto a Dio non lo capisco, Gesù sì. peccato? Onestamente. Questo Dio che sembra nell'Antico Testamento qualcuno che sangue, sacrifici, distruzione, morti, e da un giorno all'altro, il giorno prima ti dice odio il tuo nemico, uccidilo se puoi fallo, e il giorno dopo ti dice no, amalo, perdona. E noi abbiamo detto meno male che c'è Gesù, meno male che Gesù, almeno con lui, almeno. Sapete cosa abbiamo detto? Che Dio è un Dio che cambia, che Dio è diverso, che Dio non è lo stesso. Ma Gesù non è un parafulmine per l'ira di Dio. Gesù è, ecco perché Gesù nel sermone sul monte diceva: avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Avete udito parole di Giobbe, ho sentito, il mio orecchio aveva sentito parlare di te, avevo udito di te, ma ora il mio occhio ti vede. Avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Comprendiamo che quando la nostra fede è fondata sull'immagine sbagliata di Dio, chi ti dà la garanzia che quello che tu chiedi e che quello che tu desideri e che quello che tu stai vivendo in realtà Dio non possa cambiare? E se tu non usi Gesù come filtro interpretativo per tutto ciò che è scritto e per tutto ciò che viene detto, tu avrai un Dio schizofrenico, bipolare, che un giorno è con te e il giorno dopo si cambia idea e sono problemi seri. Qual è la nostra garanzia? Su cosa si basa la nostra fede, fratelli? Sul fatto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Amen. Sul fatto che Dio non cambia, che Dio non muta, che Dio è sempre stato lo stesso Dio che Gesù ha mostrato. E se noi abbiamo una cattiva rivelazione, una cattiva immagine di Dio, noi adoriamo qualcuno che non conosciamo perché abbiamo sentito parlare di lui, ma desideriamo con tutto il cuore vederlo senza filtri, vederlo senza sdoppiature, vederlo senza cattive immagini, vederlo senza interpretazioni. Io voglio che Dio si riveli nella mia vita. Io voglio come Giobbe poter dire: ora il mio occhio ti vede, ora finalmente io so come sei veramente. E una delle cose più straordinarie che noi possiamo dire oggi è che Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. Chi ha visto me ha visto il Padre. Perché? Perché io e il Padre siamo uno. Amen. Quando entriamo in questo, ci rendiamo conto di come la nostra fede a volte può essere stata manipolata da una cattiva immagine di Dio. Perché nel momento in cui Dio è Padre, allora il mio rapporto con il Padre è un rapporto semplice. Vedete, a volte, molto spesso abbiamo pensato, abbiamo creduto, perché una volta ci è stato insegnato, che la fede è autoconvincersi delle cose. Io devo credere. Quante volte l'hai detto? Devo credere. Devo credere. Devo sforzarmi per credere. Quante volte ti sei sentito, ci siamo sentiti in colpa perché non avevamo fede? È capitato mai a qualcuno? Devo credere. Perché non credo? Perché non ce la faccio? Perché non credo come quella sorella? Perché non riesco ad avere quella fede semplice come quell'altro fratello? E ci siamo sentiti in colpa perché magari altri ricevevano e noi invece no. E in un modo o nell'altro a volte ci sentivamo sentivamo un po' scartati, ci sentivamo un pochettino così messi di lato, forse avevamo pensato addirittura in alcuni momenti che Dio avesse dei figli di serie A e figli di serie B. E che quindi devo andare in comunità, così Dio lo vede, così Dio mi premia, devo pregare, devo sforzarmi per stare là, magari ti facevano male le ginocchia e ti hanno detto no, devi stare in ginocchio a pregare, se fai così, se ti resti in quel modo, allora Dio vedrà nella tua vita. Abbiamo adorato qualcuno che non conoscevamo. I nostri figli, quando guardano verso di noi, dicono io devo credere, papà e mamma, mi devo sforzare. Se entrano in casa devo credere che loro sono qua, devo credere che loro sono qua. Mamma, papà, devo credere che fanno così i figli. Fanno così i figli quando hanno fame, ti prego, ti supplico, dammi un pezzo di pane, ti prego, ti supplico, fammi un piatto di pasta. No, i miei figli quando sono a casa fanno tipo lanze grecchi, tipo i predatori, e appena arrivo manco dicono ciao, arrivo e apro il frigorifero direttamente. È vero, no? E a volte la nostra fede l'abbiamo distaccata dalla realtà che Dio ci sta mostrando. Gesù ha detto, se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che è nel cielo darà cose buone a coloro che gliele chiedono. La fede non è autoconvinzione, la fede è semplicemente credere che papà ti ama e che non devi convincerlo, perché è lui che sta cercando di convincere te. Correggetemi se sbaglio, ma siamo noi come genitori che stiamo cercando di convincere i nostri figli che vogliamo prenderci cura di loro, che non mancherà loro nulla, che lo stiamo cercando di preparare ogni cosa per il loro futuro, che siamo noi preoccupati più di loro, non loro del loro futuro, ma noi siamo più preoccupati di loro, del loro futuro. È vero o no? E quando noi abbiamo un'immagine sbagliata di Dio, noi cerchiamo sempre di attirare la sua attenzione, mentre Dio dice io sono tuo padre. E la fede è la cosa più semplice, perché non è indotta, è naturale. Non devi spingere qualcuno ad avere fede, perché se lo stai spingendo gli stai presentando un Dio diverso che non è padre. Se qualcuno dovesse spingere mio figlio ad avere fiducia in me, io mi sentirei offeso. Non so voi, ma io mi sentirei profondamente triste. Ti dico, perché mio figlio non si fida di me? Ha bisogno di qualcun altro che lo incoraggi a fidarsi di me? Io ho un rapporto personale con i miei figli. Lo vedo quando si alza, lo vedo quando esce dal bagno, me lo bacio, quando stiamo uscendo con un muncio tutto parlo. Lo battezzo di baci ogni volta che lo incontro. Gli faccio un battesimo d'amore. E lui dice, non posso dimenticare quando qualche mese fa lui si è diplomato e stava cercando di dare delle domandine di lavoro, e stavamo parlando di lavoro, è arrivato a un certo punto e lui mi ha detto, sai, c'è questa cosa, però costa un po', sai, non vorrei che tu ti appesantissi troppo economicamente. E io ho detto a lui, Davide, ascoltami, se è qualcosa per il tuo futuro e per il tuo bene, non esistono soldi, non esistono cifre che non si escono, perché se questo garantisce a te un futuro, papà non ha problemi a trovare soldi per te. A te non importa come io procuro i soldi, ma se tu fai una scelta e questa è per il tuo bene, sappi che io finanzio la tua scelta. Io mi prendo cura di te perché ho a cuore il tuo futuro e voglio il bene per te. Quindi non ti creare mai un problema, perché se c'è qualcosa che bisogna uscire, i soldi si troveranno in un modo o in un altro, Dio provvederà, e papà è dietro questa scelta che tu fai. persona che fa il tifo. Il giorno dopo io stavo pregando per il nostro raduno che abbiamo fatto a Catania, rinfocati per Dio, e ci volevano veramente un bel po' di soldini. E non avevo, sapete, zero centesimi. Avevamo un preventivo di speso di almeno 12.000 euro per fare questo incontro, questa giornata. Avevamo zero. E ho detto a Dio, Dio, io non voglio spendere tutti questi soldi perché non voglio, tu sai quanto è importante, noi registriamo tutti i canti, mettiamo tutto gratis, la gente viene benedetta in tutto il mondo, scaricano, grazie a Dio, milioni di visualizzazioni nel nostro sito. Lo facciamo per te, non lo facciamo per noi, però non voglio spendere. Se tu mi dici di non farlo, io non lo farò. E il Signore mi ha detto, ti ricordi quello che hai detto ieri a tuo figlio? Ho detto, ops. Ho detto, sì, certo. Ho detto, vale lo stesso per te. Tu sei padre, ti prendi cura del futuro di tuo figlio. Io sono tuo padre, mi prendo cura del tuo futuro. Questo desiderio che tu hai è qualcosa che io ho messo dentro di te e io provvederò ogni fino all'ultimo centesimo per questo incontro. Così è stato, in maniera miracolosa. E non ha costato 11.000 euro, ha costato quasi il doppio. E Dio ha provveduto in maniera soprannaturale. In maniera soprannaturale. La nostra fede è il riposo. E voglio andare verso la conclusione. Guardate in Ebrei al capitolo 4. La nostra fede deve basarsi sulla giusta immagine di Dio. E qual è l'immagine che Dio ha dato di se stesso? Il Padre. Gesù ha detto, chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù, la Bibbia dice in Giovanni 1, nessuno ha mai visto il Padre, se non l'unigenito proceduto dal Padre e colui che ce lo ha fatto conoscere. Come facciamo a conoscere Dio che è Spirito? Dio è Spirito. Quelli che lo adorano devono adorarlo in Spirito e verità. Come facciamo a conoscere realmente l'immagine di Dio? Gesù l'ha detto, chi ha visto me ha visto il Padre, avete udito che fu detto, ma ora io venito. Per favore non accettare nessuna immagine di Dio che non sia in accordo a quella che Gesù ha presentato al Padre. È talmente semplice che è una notizia che ci sconvolge. Lui è Padre. Ebrei capitolo 4, versetto 1. Abbiamo quindi timore che poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi sia ritenuto escluso. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non servì loro a nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Noi, infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo. Dillo alla persona accanto a te, entra nel riposo. Dillo alla riposo. Nessuno di noi può dire di non avere bisogno di riposo. Ed è assurdo, scusatemi se a volte uso un tono quasi arrabbiato, è assurdo che le persone vanno in comunità e invece di uscire edificate e costruite escono fuori angosciate con la paura di non piacere a Dio per quello che fanno, per come si vestono, per quello che dicono, per come si agiscono, per come si comportano, e invece di ricevere riposo nel loro cuore ricevono ansia, e invece di essere fortificati nel loro rapporto d'amore con il Padre vengono sfidati nel loro rapporto di sé, essendo costretti a dover sempre dimostrare qualcosa. Come si fa? Noi che abbiamo creduto, siamo entrati nel
riposo. Io voglio chiederti stasera, non è una domanda retorica, ma non voglio neanche che rispondi. Veramente stai vivendo la tua fede nel riposo? Non rispondere, ognuno di noi sa. Veramente stai vivendo il tuo rapporto con Dio? Se noi ci proviamo vuol dire che non è così. Dico, è importante essere onesti, parliamone, perché io ho affrontato queste problematiche nella mia vita, nei primi anni di fede, non solo nei primi anni di fede. E vi garantisco, non sapevo cosa fosse il riposo, neanche con Dio. Perché pensavo che dovevo dimostrare, mi sentivo in colpa se non pregavo, mi sentivo in colpa se non andavo in comunità, mi sentivo in colpa se non evangelizzavo, mi sentivo in colpa se non leggevo la Bibbia, mi sentivo in colpa se non facevo questo, mi sentivo in colpa, però e che? E che vita è? Ma come? Gesù è il principe della pace, è venuto a regnare il mio cuore, ora c'ho l'ansia. Ma com'è sta storia? Non so se avete mai fatto questa esperienza nella vostra vita. Il dover necessariamente dimostrare con la tema d'animo, con l'ansia, con la riposa. Non fraintendetevi, non stiamo parlando di qualcosa a buon mercato, stiamo parlando dell'essenza della fede. L'essenza della fede. Noi possiamo essere degli ottimi predicatori e avere un'immagine sbagliata di Dio, come i discepoli che seguivano Gesù e nello stesso tempo volevano fare scendere il fuoco dal cielo sui peccatori. Noi siamo così a volte. Camminiamo fianco a fianco con Gesù. Signore, tu amalo, io lo brucio un pochettino. Io ho bruciato tanto da mano, ci pensi tu. No, la Bibbia dice che Gesù si gira verso di loro e li sgrida e dice: voi non sapete di che spirito siete. Come per dire, ma chi vi ha insegnato queste cose? Ma come, chi ce l'ha insegnato? Sono scritte nell'Antico Testamento. Elia è il più grande profeta dell'Antico Testamento. Elia è apparso sul monte della trasfigurazione. Ed era uno che quando lo faceva arrabbiare 5 minuti t'allumava. Cioè, se gli facevi antipatia ti riduceva in polvere, in cenere. E lui antipatico, una piccola, una fiammata. Tipo, apriamo il gas 5 secondi. Capito? E Gesù dice: voi non sapete di che spirito sia, cioè quale spirito vi sta animando in questo momento. Perché io non sono venuto per distruggere le persone, ma per salvarle. Io sono qua per redimere l'umanità, non per distruggere. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, e Dio non ha mandato Gesù nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù è venuto a dare la vera e unica e ultima immagine. A volte rischiamo di adorare qualcuno che non conosciamo. E voglio incoraggiare ognuno di voi, voglio incoraggiare me stesso stasera. Conosciamo chi è Dio veramente. Il mio orecchio, voi state ascoltando stasera qualcuno che vi parla. È bello stare insieme, è bello condividere con un fratello? Assolutamente sì. Ma gloria a Dio, è bello stare insieme, è buono che ci sia una comunità? Assolutamente sì, è bello, perché ci fa stare insieme, ci fa conoscere, ci protegge in un modo o in un altro, ci dà la possibilità di sopportarci anche di noi. Ma la vostra rivelazione di Dio non può dipendere da quello che io vi dico. La vostra rivelazione di Dio deve dipendere dal vostro rapporto personale con Dio. Il mio orecchio che ho sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Sulla base di questa rivelazione, la tua fede viene edificata. Tu
userai la tua fede in base al tipo di rivelazione che hai di Dio, e userai la, tu ti relazionerai con gli altri in base a come tu credi che Dio si relaziona. Se sei una persona che chiede giustizia per le ingiustizie ricevute, sappi che tu hai questa rivelazione di Dio. Se qualcuno ti sta facendo del male, tu dici: Signore, non voglio vendetta, però fu di giustizia. Come per dire, non lo ammazzare, però faccio rompere le mani. Cioè, non lo uccidere, però fallo soffrire un pochettino, dai, lo mettiamo un po' sulla graticola, così almeno capisce di aver fatto del male. Se noi siamo così, noi stiamo credendo che Dio è così verso di noi, e se ci succede qualche cosa, o se succede qualcosa di brutto alla persona per la quale abbiamo invocato non la vendetta ma la giustizia, noi pensiamo: vedi, Dio, Dio c'è, lui ascolta. E se tu pensi che sia stato Dio a rispondere alla tua preghiera, tu crederai che quando succede qualcosa a te, in un modo o in un altro, è perché Dio ti sta giudicando e ti sta punendo per qualcosa di sbagliato che hai fatto. È così. E nel migliore dei casi tendiamo a fare la figura degli ipocriti, perché quando le cose succedono agli altri diciamo: e vuol dire che ha fatto qualche cosa, Dio si sta occupando di questa situazione. Quando le cose succedono a noi, noi diciamo: e il diavolo mi sta perseguitando. Vedete come siamo a volte contorti? Perché? Perché non abbiamo la giusta rivelazione di Dio come papà. Lo puoi dire stasera insieme a me: papà. Lo puoi dire? Ma sorella l'altro giorno mi ha detto: mi viene difficile chiamarlo papà. Ho detto: lo so, perché non sei mai stata abituata, perché nessuno ti ha mai insegnato determinate cose. L'hai sempre chiamato Dio, lo hai sempre chiamato Signore, lo hai sempre chiamato Re, lo hai sempre chiamato Creatore del cielo e della terra, ma Gesù lo ha sempre e solamente chiamato Abba. E si vede la rivelazione che tu e io abbiamo di Dio quando preghiamo. Quando non riusciamo a chiamarlo Padre, è perché non abbiamo quella rivelazione. Ma tu a tuo padre non lo chiami per nome. Non lo chiami Signor Dal dei Tali. Tu a tuo padre lo chiami papà. Perché? Perché questa è la rivelazione che tu hai di lui, perché lo hai. Sei nato così, sei cresciuto così e hai questa immagine. Se non riusciamo a chiamarlo padre, allora dobbiamo fermarci. Ricordate il Salmo 46, concludo, il versetto 10, dove Dio dice: fermatevi e riconoscete. A volte dobbiamo fermarci, a volte dobbiamo essere fermati. Giobbe è stato fermato. Ci arrabbiamo sovrano di Dio in tutto questo, perché alla fine Dio lo ha portato ad una rivelazione, ad una crescita straordinaria per la sua vita. Il mio orecchio, io ho fame di conoscere mio padre, ancora di più ho desiderio di conoscere il suo cuore, il suo carattere e la sua voglia incredibile di amarmi ancora di più e di benedirmi. Ed io so che lui sta facendo di tutto per convincermi e per convincerti che lui è buono con te, che lui non è arrabbiato con te, che lui si è sempre preso cura di te, che lui è davanti a te in ogni circostanza della tua vita, e che qualunque cosa il diavolo abbia cercato di distruggere nella tua vita, Dio ha la sovranità totale, perché lui è tuo padre e nessuno gli farà cambiare idea su di te. Amen. La nostra fede deve essere fondata sulla giusta rivelazione di Dio. È l'unica vera immagine che noi abbiamo di Dio, l'abbiamo attraverso Gesù. Amen. Quando leggi la Bibbia, usa Gesù come filtro di interpretazione. Non usare Mosè, non usare Paolo, usa Gesù. Lui è il capo, lui ha spirito e vita che esce dalla sua bocca, lui ti rivela ogni cosa che riguarda la tua vita. Se puoi leggere qualcosa che ti può anche disturbare, e ci sta, non è un problema. Però se lo leggi alla luce di quello che Gesù ha detto, di quello che Gesù ha fatto, tu troverai sempre la giusta interpretazione per ogni cosa, riconoscendo sempre che Dio non cambia. Lui era padre ieri, lo è oggi e lo sarà pure domani. Che Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e pure domani. E quindi la nostra fede viene basata, è basata sulla rivelazione che noi abbiamo di Lui. Non su ciò che leggiamo, ma su ciò che Lui rivela di se stesso. Amen. Alleluia. Non so se vi è piaciuta, a me è piaciuta la predica stasera. Ho usato una battuta di Francesco Basile, dice non so quando mi piace questo predicatore. Scherziamo. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Chiediamo, concludiamo in questa maniera. Domenica sera pregheremo in maniera particolare, stasera magari c'è un po' di stanchezza. Domenica sera cercheremo di andare ancora più in profondità e pregheremo, ministreremo magari sulle persone. Eh? Che ne pensi?
Sì.
Alleluia. Non so se ci sono delle domande che volete fare.
Eh? C'è una domanda.
Tu sei uno che tengo.
C'è un po' di schiena.
Sono domande?
Domenica sera.
Domenica sera? Ci però dobbiamo andare a mangiare. Prendi la mano della persona accanto a te, dai. Grazie papà. Grazie con tutto il cuore. Lo puoi chiamare papà stasera? Ah? Lo puoi chiamare papà, lo puoi chiamare padre. Puoi fidarti di lui. Lui si prende cura della tua casa. Lui si prende cura dei tuoi figli, lui si prende cura del tuo lavoro, lui si prende cura della situazione della tua vita, lui si prende cura della tua scuola, lui si prende cura di te. E anche se ci sono cose che accadono, che a volte noi non comprendiamo, smettila di lui sa come intervenire nella tua vita, lui sa come gestire, un po' come noi genitori, quando mentre i figli dormono, noi lavoriamo per loro. Eh? Alleluia. Mentre i figli sono in un momento particolare, noi continuiamo a progettare per la loro vita, in modo tale che quando si svegliano, ritornano in loro, è tutto pronto. Alleluia. È tutto pronto. Papà si prende cura della tua vita. Papà si prende cura della tua casa. Papà si prende cura dei tuoi sentimenti. Papà si prende cura di ogni cosa che riguarda la tua vita. Entra definitivamente in questo riposo. Entra nel riposo del tuo Signore. Entra. Tu apparecchi la mensa davanti a me in presenza dei miei nemici. Signore, ma c'è la battaglia. Dio dice, me la occupo io, tu mangi. Signore, ma ci sono i nemici che stanno attaccando. Dio dice, oh, te posso imparare oggi. Guarda che ho preparato qua la pasta, si sale fritta. Ma ci sono i nemici, devo andare a lottare. Oh mamma mia, tu vuoi vivere il suo vino? Oh no, la mia coppa tra poco. E dice il mio capo con olio. Nel mezzo della battaglia. Sì, è proprio là che vedi papà. È proprio là che papà dimostra di essere veramente papà. Lui si prende cura di te. Quando tu pensi che lui è un... ma perché abbiamo battaglie, abbiamo difficoltà, abbiamo tutte queste cose, Dio ci ha abbandonato. No, io stavo preparando la tavola. E ora che dobbiamo fare? Tu vai a mangiare, ci pensi. Che bello papà. Che bello papà. Padre, nel nome di Gesù, noi desideriamo che tu riveli il tuo cuore, riveli te stesso le nostre vite. Abbiamo così bisogno di vivere nel riposo, non nell'indolenza, non nell'apatia, ma nel riposo. perché più tu ti riveli alle nostre vite, più ti amiamo, più riusciamo ad amarti, più riusciamo a servirti bene, riusciamo a fare la tua volontà con gioia, riusciamo a portare la nostra croce con gioia e con entusiasmo. E per questo voglio ringraziarti, per ogni mio fratello, per ogni mia sorella qui in questo posto. Voglio ringraziarti per le loro vite e prego e credo con tutto il mio cuore che la rivelazione della tua natura, del tuo carattere possa crescere e svilupparsi dentro di loro. E per questo noi ti diamo tutta la lode e tutta la gloria nel nome di Gesù. Amen. 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 E amen. Alleluia.